Buongiorno a tutti amici di Radio Statale, ben ritrovati su Notorsport. Un saluto da Enrico Boiani, qui con me come sempre al mio fianco c'è Simone Chimento.
Buongiorno a tutti.
Mattia Tremolada.
Buongiorno.
Ed Edoardo Vercellesi.
Buondì.
Come state ragazzi? Oggi è la festa del papà, tutto bene?
Onesto,
dai.
Mediamente. Abbiamo vinto ieri, dai.
Sì, no, infatti, celebriamo il Notorsport,
ecco,
Karting Team.
Spieghiamo cosa è successo.
Vai.
Ieri abbiamo corso una gara del Milano Kart Championship, del campionato sprint. Noi facciamo il campionato endurance e abbiamo corso da wild card. Ovviamente abbiamo vinto, perché tutte le gare inutili le vinciamo. Quelle del campionato, mediamente le buttiamo.
E quindi, niente, ieri avete vinto, perché io non ne faccio parte, essendo fermo più di... Più di Giovinazzi, ma poi ne parliamo, perché appunto oggi parliamo di Formula 1 e in seguito anche di Superbike, grazie al nostro commentatore Edoardo Vercellesi. Adesso partiamo subito con la musica, questa è Rose Viola di Gaemon.
Fuori di proiettili nell'anima e il cuore ricolmo di sassi. La strada del ritorno l'ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi. Frasi squisite, quelle tue che ora stanno di cibo per gatti. Ma sta nel gioco delle parti. Oh, carezzerò le tue mille spine. Fragile, rose viola, stese sulle lenzuola, come tutte le notti in cui te ne stai da sola, nodi in gola, ed il trucco che cola, come tutte le notti in cui proprio lui ti trova. Guardo, segue fiero nello specchio questa linea curva lungo i fianchi. Mi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmi. Tu sei il pensiero nero che mi culla, anche stanotte scapperai su un taxi. Com'è difficile salvarsi. Rose viola, stese sulle lenzuola. Gli occhi perdonano per uno come te, te. Anche se dico no, resti dentro di me, resti dentro di me. Rose viola, stese sulle.
E questo è il brano presentato da Gaemon all'ultimo festival di Sanremo, Rose e Viola. Siamo tornati su Notorsport, su Radio Statale. Non sono Enrico Boiani, perché oggi facciamo un piccolo esperimento.
Ma ti piacerebbe
in realtà. Insomma, potevi propormi cose migliori. Detto questo, piccolo esperimento. Oggi io e Boiani per un po' ci scambiamo i ruoli. Faccio io il presentatore e pesiamo Enrico Boiani nel ruolo di opinionista.
Ma spieghiamo il perché.
Perché ora parliamo di Formula 1. Parliamo di Formula 1, del primo weekend della stagione, Australia, Melbourne, che ha visto la vittoria Mercedes. Non era scontato, considerando che gli anni scorsi invece la prima gara era sempre andata alla Ferrari. ma non ha vinto Lewis Hamilton, ha vinto Valtteri Bottas. Quindi partenza di stagione un pochino con la sorpresa.
Sì, Valtteri Bottas ha sfidato, si è ribellato a qualsiasi logica e ha fatto una gara veramente incredibile dal niente, perché nelle qualifiche non aveva certo faticato, ma era sempre rimasto un po' nell'ombra alle spalle di Hamilton, non aveva mai stampato quell'acuto nelle prove, nei test di Barcellona. Invece in gara è partito alla grande, si è messo davanti e da quel momento è cambiato tutto. Abbiamo visto un Bottas completamente diverso rispetto appunto a tutti i chilometri fatti nel 2019 fino a curva 1 di Melbourne. Da quel momento veramente Bottas ha iniziato a girare fortissimo, hanno funzionato entrambe le gomme, strategia perfetta e la caccia al giro più veloce nel finale, che è stata la vera prova di forza della gara del finlandese, che a questo punto mi lascia un po' incredulo, perché veramente ha fatto una gara pazzesca, ma anche molto curioso di vedere se riuscirà a confermarsi su questi livelli anche nel resto della stagione, perché non è stata una vittoria, una delle tre vittorie che ha ottenuto nel 2017, in cui aveva corso molto bene, battendo Hamilton, certo, senza trucchi, ma domenica ha veramente fatto la differenza in un modo impressionante.
L'impressione anche visiva proprio del personaggio Valtteri Bottas in questo momento è davvero quella di un pilota diverso, di una persona diversa, come se fosse un po' incattivito da quello che è successo l'anno scorso. Si è presentato anche fisicamente, la barba, un atteggiamento un po' più sicuro di sé, un po' più cupo, un po' più introverso, un po' più forte.
Un po' più introverso fa ridere, no, di un finlandese, nel senso.
Esatto, ma un po' più forte, cioè introverso un po' più concentrato su se stesso. Kimi?
Sì, confermo. In generale è stata davvero inaspettata come vittoria e come è arrivata, perché comunque è passato subito all'inizio e poi cioè è andato via da solo, ha fatto la gara praticamente in solitaria, no? E come hai detto anche te, Verce, è vero, è un nuovo Bottas. Diciamo che forse ha preso lezione da Rosberg per mettere anche un po' il pensiero Hamilton, che quest'anno andrà anche diversamente. Non sappiamo bene cosa ha in testa la Mercedes, però una prima gara del genere, con i distacchi anche che sono arrivati alle Ferrari, che poi è un discorso a parte, mettono comunque la casa appunto Mercedes in difficoltà, perché un Bottas così non è che lo puoi relegare a una seconda guida.
Diciamo che abbiamo visto, secondo me, il punto più alto di Bottas quando nel 2018 avevamo visto il punto più basso, che era quell'inchiodata in Russia per far passare Lewis Hamilton, plateale. Bottas ha fatto veramente una gara straordinaria per i suoi standard. Lui stesso l'ha definita la migliore della sua carriera. È vero che ha dato tanti secondi al suo compagno di squadra, che poi aveva una monoposto con dei problemi al fondo. È vero che ha dato un minuto alla Ferrari. Fatto sta che secondo me è ancora presto, ecco, per soprattutto per la Ferrari, perché abbiamo sentito tantissime voci dicendo già pensiamo al 2020, quei tifosi medi, qualunquisti taglioti diremmo se fossimo nell'anno scorso io e il buon Vercellesi, già appunto denigrare il lavoro della Rossa, denigrare Mattia Binotto, denigrare una vettura, denigrare un Vettel che ha fatto tanta fatica. Secondo me è ancora presto, e soprattutto alla prima gara in Australia, che è un po' atipica. Nelle prossime gare vedremo secondo me un'altra Ferrari,
anche perché gli scorsi anni, come detto in apertura, ha vinto Sebastian Vettel, quindi ha vinto la Ferrari in Australia. Il mondiale poi è andato diversamente, quindi non vedo perché non possa succedere la stessa cosa quest'anno con un ribaltamento dei ruoli.
Più che altro il distacco che la Ferrari ha rimediato in qualifica nel 2018 e nel 2019 è molto simile. Quando in Australia l'anno scorso Vettel aveva vinto la gara in maniera fortuita, ma poi in Bahrain in realtà aveva ribaltato i valori in campo, dominando tutto il weekend.
Questo weekend è stato un pochino il weekend della rivincita delle seconde guide, a partire da Bottas, che ha appunto vinto, quindi è stato davanti a Lewis Hamilton. Anche Charles Leclerc, che è arrivato dietro a Sebastian Vettel, però in gara ha dimostrato di averne parecchio. È stato poi un pochino relegato al ruolo di seconda guida con le posizioni congelate, però i primi segnali non sono così malvagi.
No, anche se secondo me Leclerc ha fatto un po' di errorini in questo weekend. È vero, era il suo primo in Ferrari, però abbiamo visto in qualifica e anche in gara qualche scampagnata nell'erba. E poi secondo me è stato favorito anche dalla mescola, perché la Ferrari con la bianca andava veramente forte, Leclerc l'ha dimostrato, e se non fosse stato per quell'ordine di scuderia probabilmente avrebbe anche sopravanzato il suo compagno di squadra, mentre Vettel con la gialla, così come Lewis Hamilton. Poi è vero che Hamilton aveva quel problema al fondo, però i due piloti che l'anno scorso si sono giocati il titolo titolo hanno fatto moltissima fatica con la mescola gialla, e quindi Leclerc secondo me è stato favorito anche da questa cosa qui.
Sì, sono d'accordo, è stato inaspettato soprattutto nella seconda parte della gara, come praticamente gli ha guadagnato 6 secondi al compagno di squadra in pochissimi giri, no? Quindi un Leclerc che all'esordio in Ferrari ha dimostrato che comunque può essere sicuramente, vabbè, una seconda guida, c'è stato anche l'ordine di scuderia e secondo me comunque ci sta, perché è un ragazzo al primo anno e tutto, quindi anche se è stato brutto da vedere poteva essere gestito un po' meglio, perché l'hanno fatto andare davvero tanto sotto a Vettel e poi frenare davvero tanto, però ha fatto una buona impressione, ha dato una buona impressione in generale. Anche in qualifica poi lui ha detto che ha fatto un errorino, però sai, sono le prime volte, ci sta.
Ma insomma, così così, perché comunque appunto come dicevi, in qualifica non ha brigato, il distacco da Vettel non è stato molto, però in mezzo si è inserito Verstappen e poi nel primo stint ha fatto veramente tanta fatica. Nel primo stint non è andato bene, ha fatto una scampagnata sull'erba e in generale era quasi più vicino alle Haas che non a Vettel e Verstappen, quindi aveva un po' poco ritmo. Poi nel finale, vedendo appunto la crisi di Vettel con le gialle, ritardando di molto il pit stop, è riuscito a riavvicinarsi al compagno di squadra e comunque a fare una discreta parte finale della corsa.
Hush, 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 Pussycat Dolls, poi torniamo. I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And it's a little even conversations. There isn't anything for you to say. And my eyes hurt. Hey, shiver, so look at me and listen to me, because I don't want to stay another minute. I don't want you to say a single word. Hush, 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 hush. There is no other way. I get the final say, because I don't want to do this any longer. I don't want you. There's nothing left to say. Hush, 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 hush. I've already spoken. All of it's broken, baby. Hush, hush. I never needed your corrections on everything from how I act to what I say. I never needed words, I never needed hurt, I never needed you to be there every day. I'm sorry for the way I let go of everything I wanted when you came along. But I am never beaten, broken, not defeated. I know next to you is not where I belong. And it's a little late for explanation. There isn't anything that you can do. So you will listen when I say. I will survive. Hush Hush, Hush Hush, le Pussycat Dolls non le abbiamo scelte volontariamente. Solo dopo mi sono ricordato che Nicole Scherzinger, leader delle Pussycat Dolls, è l'ex fidanzata di Lewis Hamilton. È stato casuale.
Il
però.
Vestitino arancione di Nicole Scherzinger nel 2008.
Basta, ma che mannaggia.
Altro se la ricordiamo tutti.
C'è qualcuno qui è rimasta in prega. C'è la ferita ancora fresca.
No, però bei tempi quando c'era Scherzinger in box.
Non era male. Che poi tu hai detto Hush Hush, Hush Hush. Esatto. Questa canzone era studiata appositamente per questo segmento, praticamente. Sì. Ovviamente siamo tornati con Notor Sport su Radio Statale e torniamo a parlare del confronto prime e seconde guide, perché può essere interessante basare l'analisi di questo Gran Premio proprio su una comparazione tra le prime voci e le seconde voci delle varie scuderie.
A partire da Verstappen e Gasly, che è l'esempio più chiaro, perché Verstappen è andato fortissimo in questa gara chiudendo al terzo posto, mentre Gasly ha fatto tanta fatica, sfortunato in qualifica ma poi anche nella rimonta ha faticato soprattutto nei confronti di Daniel Kvyat. Abbiamo visto a centro gruppo soprattutto tantissimi bei confronti sia tra sia interni, diciamo fratricidi nella stessa scuderia, ma anche tra tutti i piloti. E infatti quest'anno va bene che è la primissima gara, però abbiamo visto come le prime guide, alcune prime guide e alcuni piloti hanno demolito i propri compagni di squadra in maniera quasi clamorosa. Penso a Giovinazzi e Raikkonen, ma anche a Stroll e Perez.
Sì, va detto che però la classifica di centrogruppo è stata completamente ribaltata dalla gara di Giovinazzi, perché Giovinazzi, tardando il pit stop, ha fatto da tappo ad un numero incredibile di piloti, inizialmente Magnussen, Hülkenberg, e poi c'è stato quel gruppetto capitanato da Lando Norris che ha fatto una decina di giri alle spalle di Giovinazzi, perdendo molto terreno e venendo poi scavalcata da Lance Stroll e Daniel Kvyat, che inizialmente erano alle spalle dei rispettivi compagni di squadra perché in qualifica avevano fatto un po' più di fatica. In realtà poi, con una gara molto solida da parte di entrambi, che mi sono piaciuti veramente tanto, sono riusciti a ribaltare il risultato e a fare una bellissima figura. È esemplare in questo senso, e anche esemplare per quello che dicevi tu sul fatto che a centrogruppo il gruppo è veramente molto compatto, il fatto della qualifica della Racing Point, perché Lance Stroll è stato battuto da Perez per un decimo esatto, e questo però lo ha escluso addirittura nel Q1. Quindi Stroll è partito sedicesimo, Perez, andando solo un decimo più forte di Stroll, e poi è riuscito addirittura ad entrare nel Q3 classificandosi al decimo posto. E questa è la differenza, che appunto ha fatto un solo decimo di secondo, incredibile.
Sì, personalmente diciamo che sono più stupito in generale da Stroll, perché comunque Verstappen e Gasly tendenzialmente ce lo si poteva aspettare. Già l'anno scorso Verstappen, soprattutto a fine stagione, era andato davvero molto forte, e quindi Gasly all'esordio su una Red Bull, magari poi come hai detto appunto te, Tremo è stato anche un po' nel gruppo, e a Melbourne non è facile passare, soprattutto se la Power Unit non ti dà quel qualcosa in più.
Ecco, avete parlato di Stroll. Per la prima volta quest'anno lo vedremo con una macchina tendenzialmente un po' più competitiva, quantomeno da centrogruppo facile. È l'anno in cui può effettivamente un po' mettere a tacere le critiche?
E soprattutto avrà un compagno di squadra molto quotato, perché Sergio Perez è considerato un ottimo professionista e uno dei piloti più forti del centrogruppo, quindi il confronto sarà importante per lui.
Io personalmente sono molto contento che Stroll si trovi in questa situazione.
Idem.
Perché finalmente potrà davvero essere nelle condizioni di dimostrare che ha talento, che non è solamente il figlio di suo padre, che può essere un pilota di livello.
Sì, anche io sono molto soddisfatto da Lance Stroll, perché già dalla prima gara abbiamo visto come, nonostante appunto in qualifica abbia fatto fatica, che poi appunto come diceva Tremo un solo decimo rispetto al compagno di squadra, o in gara col coltello tra i denti è riuscito ad andare a punti, e vedremo poi se darà seguito a questa prestazione.
Sì, questa cosa di Stroll è un po' un nostro cavallo di battaglia da due anni a questa parte. Questo è già il terzo anno ormai, è da un po' che soprattutto io e Tremo Lada abbiamo sta fissa qui. Il
Gaito è stato veramente denigrato in malo modo nei primi due anni, quando la Williams oggettivamente è una ciofega e sta facendo fare una figura veramente pessima a due piloti molto molto validi come Russell e Kubica, perché tutti abbiamo lodato Norris. Russell l'anno scorso ha battuto Norris, e a Melbourne ha fatto una figuraccia clamorosa.
Sì, anche per aprire un attimo una piccola parentesi Williams, che, cioè, ragazzi, dopo la qualifica del sabato...
No, dai, non infieriamo.
Le cose che sono uscite su una scuderia che comunque ha un passato storico pazzesco, cioè che non hanno neanche i ricambi, devono stare lontani dai cordoli, è davvero, cioè, ai limiti del ridicolo.
Sì, poi oltre alla Williams, che vabbè... diciamo, la prestazione è quel che è, perché appunto tantissimi problemi, non possiamo neanche star troppo a giudicare. Vorrei sottolineare il fatto anche di Norris, che all'esordio, appunto, soprattutto in qualifica, ha fatto un capolavoro rispetto a Sainz, un po' sfortunato. Magnussen un po' la stessa cosa, perché comunque Sainz e Grosjean si sono ritirati. E anche Hülkenberg, stessa identica situazione, con Hülkenberg che riesce ad arrivare a punti e con il povero Ricciardo che in partenza perde l'ala anteriore. Quindi, secondo me, per chiudere, diciamo, un pochino questo discorso di prime e seconde guide, vedremo tantissime lotte a centrogruppo tra tantissimi piloti che si giocheranno sempre i punti, le prime 12-13 posizioni. E diciamo gli underdog, gli outsider che magari denigravamo un po' gli anni scorsi, potrebbero risalire un po' alla china, come appunto lo stesso Stroll.
Io, prima di chiudere questo segmento, vi chiedo un giudizio sul weekend di debutto, sì di Lando Norris, che è quello che chiaramente si è messo più in evidenza, ma anche di Alexander Albon, che in alcuni momenti delle prove ha dimostrato di non essere messo proprio male male, anzi
ha fatto molto bene in qualifica, salvo poi, appunto, come dicevo prima, vedere la propria gara rovinata da Antonio Giovinazzi, che poverino, cioè, mica colpa sua, aveva una strategia folle e priva di senso, come lui stesso ha dichiarato fine gara. E quindi appunto Albon, in quella fase in cui è stato tappato da Giovinazzi assieme a Norris eccetera, ha perso la possibilità di entrare in zona punti, possibilità che era tutt'altro che remota, perché si era qualificato molto bene e stava conducendo una buona prima parte di gara.
Norris, Albon, scusate, ha fatto veramente una grande qualifica. Poi consideriamo anche che è la prima gara, quindi lo stesso Norris, appunto, mi è venuto in mente Norris per quello, lo stesso Norris in qualifica è andato bene, poi in gara ha perso un pochino. Dovremo rivalutarli nelle prossime gare, nei prossimi appuntamenti, perché comunque sono alla prima esperienza e possono fare un buon lavoro. Secondo me quest'anno c'è un buon livello di piloti rispetto agli anni passati.
Cioè, il punto, secondo me, come abbiamo detto prima, no? Che era la loro prima gara e comunque sono stati tutto il tempo nel gruppone, quindi non è facile anche mentalmente affrontare così tanti giri nella mischia senza avere pista libera per imprimere anche il proprio ritmo, no? Quindi, secondo me, entrambi gli esordi, Norris e Albon, Russell naturalmente è un caso a parte, li valuto positivi.
Bene, abbiamo chiuso il nostro segmento di Formula 1, possiamo cambiare argomento passando alla Superbike. Prima però, per questa nostra transizione, ci affidiamo alla voce di Julian Casablancas, leader dei The Strokes. Andiamo ad ascoltare Reptilia. We'll be right back.
Reptilia, The Strokes. Siamo tornati, sono tornato io in conduzione, in cabina di regia su Radio Statale con Notorsport. Ragazzi, parliamo di Superbike perché, signori, a Buriram Bautista è passato 6-0, come si suol dire, risultato tennistico nei confronti di
Cappotto
nei confronti di Rey. È una Ducati che con Bautista va veramente forte. Davis si era fatto vedere, diciamo, qualcosa di interessante, salvo poi avere una rottura. Però, ragazzi, questo qua sta dominando.
Sta dominando, sì. Tu hai menzionato Davis ed è un asterisco che mi sento di fare. Sono molto dispiaciuto per la rottura meccanica di gara 2 perché aveva fatto un netto passo in avanti. Come già Philip Island in gara 2 aveva stravolto la moto, aveva cambiato il suo modo di guidare ed era stato un po' più efficace, anche qui tra l'inizio del weekend e poi la domenica era riuscito a fare dei netti passi in avanti. Si era attaccato a quel gruppetto che poi si è giocato la quarta posizione, quello di Van der Mark, di Melandri, di Aslam, ed è un enorme peccato averlo perso per, come dire, per problematiche non causate da lui, anche perché dopo la caduta di gara 1, dove era scivolato, poi la rottura tecnica, è come se tutti gli elementi convergessero per far perdere un po' di fiducia al gallese.
Sì, hai ragione, perché comunque è impietoso attualmente il confronto tra Bautista e Davis, purtroppo per Chats, perché comunque Bautista appunto arriva dalla MotoGP, primo anno in Superbike, e davvero le sta legnando praticamente a tutti, Kawasaki, compagno di squadra, anche Yamaha, che comunque stanno migliorando, soprattutto anche Lowe's. Quindi c'è un po' di sfortuna per Chats, però secondo me deve pensare a sé, non tanto al compagno di squadra che adesso attualmente fa un altro sport rispetto a tutti. Quindi fare bene, cercare piazzamenti anche sul podio, perché comunque la Ducati, se Bautista va così, vuol dire che sotto è tanta roba.
Prima di passare a Yamaha, che secondo me è un tema interessante per questa Superbike, volevo farvi una domanda. Queste prime prove di Bautista, dove appunto ha dominato il lungo e il largo, va bene che erano piste anche favorevoli alla sua V4, non fanno rivalutare, secondo voi, ve lo chiedo e non giudico io, secondo voi un pochino il livello della Superbike? Perché molte persone stanno dicendo, grazie che, cioè ve la metto proprio in parole povere, grazie che va forte, in Superbike i piloti non sono granché, se passi dalla MotoGP alla Superbike è molto facile.
Allora, secondo me il discorso deve essere preso un po' più alla larga, no? Quindi Bautista, l'unica volta che è stato su una MotoGP competitiva era lo scorso anno a Phillip Island ed è andato molto forte. Quindi da quel punto di vista lì ti viene una domanda che è: ma se Bautista era su un top team, dove sarebbe arrivato in MotoGP, dove si sarebbe piazzato? E quindi poi da lì puoi arrivare anche a una risposta che dici: forse lui nel corso della sua carriera non è stato fortunato per il corso degli eventi e non si è mai trovato nelle condizioni di avere una moto al top e di essere al top lui per andare forte in MotoGP.
Allora, sono parzialmente d'accordo con quello che hai detto, però mi spiego bene. Rivalutare il livello della Superbike, no, nel senso che il livello è rimasto lo stesso, ma è arrivato Bautista. Che Bautista sia un pilota fortissimo, dall'enorme talento, e che, come diceva Chimento, non ha mai avuto la giusta moto per dimostrarlo, se non in una occasione sola, è evidente. È comunque un ex campione del mondo in 125, è uno che anche nella classe di mezzo ha fatto dei buoni risultati. Quando in MotoGP ha avuto la Honda di Gresini e c'erano pochi partenti, comunque è finito varie volte sul podio. Quindi ha dimostrato alcuni sprazzi comunque del suo talento, che è veramente grande. Poi che le sue prestazioni facciano scadere il livello del resto del campionato, secondo me bisogna fare un discorso che vada in due direzioni. La prima è una direzione tecnica, ovvero bisogna capire la competitività delle diverse moto, perché tanti piloti non hanno la possibilità di dimostrare il loro valore, perché oggettivamente tra le ufficiali e le clienti, più in Superbike che in MotoGP, il che è forse un po' paradossale, ma è così, c'è un'enorme differenza. Non puoi essere assolutamente competitivo con una moto non ufficiale. Barney e GRT sono un'eccezione, ma perché sono delle semi-ufficiali sostanzialmente. Hanno comunque un appoggio molto forte, soprattutto Yamaha. Dall'altra parte, il livello dei piloti stessi. La MotoGP è la MotoGP. È il massimo campionato motociclistico, quindi se il livello in MotoGP è più alto, è giustificato. Ed è oggettivamente così. Però i piloti che vengono dalla MotoGP non sempre riescono a vincere in Superbike. Ne è un esempio Hayden, che ha preso una Honda
competitiva ma molto vecchia e ha vinto una gara sola sul bagnato. Bautista adesso ha in mano una bomba, anche se va forte solo con lui. Quindi che il livello sia più basso della MotoGP è oggettivamente vero. Detto questo, però, il discorso è molto più ampio, di più ampio respiro.
Sì, e soprattutto credo che appunto questo strapotere di Bautista sia, tra virgolette, giustificato da una serie di coincidenze tecniche, tra cui il fatto che lui sia perfetto per questa moto, il fatto che sia molto più leggero rispetto a Davis, eccetera, eccetera, il fatto che la moto sia oggettivamente buona e che quindi lo facciano sembrare molto più forte rispetto alla concorrenza, perché di fatto in questa prima parte di stagione ha stradominato.
Come forse poi ho detto settimana scorsa, o comunque l'ho detto in diretta su Sky, oltre a questo terrei conto del fatto che questa moto è derivata parzialmente da una MotoGP e lui è l'unico dei piloti Superbike attualmente a venire direttamente da una Ducati MotoGP. Laverty l'ha guidata in passato, ma attualmente viene da un'Aprilia. Davis viene da un V2, Rinaldi uguale. Quindi sono tutti in situazioni un po' meno simili a questa moto rispetto a quella che aveva Bautista. Per dire, Bautista è anche l'unico che ha usato le alette, ok, che non sono le ali della Ducati MotoGP, quelle che ha la V4R, però comunque è vero. Oltre a tutto ciò, parole di Simone Battistella, che di Bautista è il manager, il pilota ha anche fatto un lavoro specifico per essere competitivo in Superbike, che evidentemente ha dato i suoi frutti. Quindi non è solo quella serie di cose di cui abbiamo già parlato, ma c'è anche una componente di lavoro specifica che ha pagato.
Sì, una serie di
e poi i circuiti favorevoli fino adesso.
Esatto, proprio questo volevo dire. Una serie di fattori che finora hanno fatto sì che Bautista potesse dominare in Superbike. Vedremo se nelle prossime piste un po' più guidate e soprattutto se abbasseranno i giri motore in Superbike potrebbe, diciamo, un po' aiutare le altre case. Altre case tra cui spicca Yamaha, perché Lowe's ha fatto davvero una gara molto interessante. Anche gli altri comunque erano lì nel gruppetto di testa. Pure Melandri, che aveva una moto, poverino, che si muoveva in rettilineo, e ho avuto anche paura io.
Sì.
Sì, io, cioè, oggettivamente faceva paura con quei movimenti.
Posso essere politicamente corretto? Mi sono caccato.
Ecco.
Fortissimo.
Solo stando seduto in cabina.
Sì,
cioè, perché vedere una cosa del genere.
Un frappè di testicoli, praticamente, poverino.
Hai cercato di rendere bene in telecronaca dicendo che la velocità è incredibile. Però, se uno non è mai stato su una moto, forse non ha ancora ben chiaro cosa significa sbacchettare in quel modo ad una velocità.
Solo lui può saperlo. Comunque, a parte ciò, Yamaha si dimostra una delle moto più competitive a livello di pacchetto completo e di forse facilità di guida, perché tutti i piloti, ok, che sono tutte Yamaha ufficiali o quasi, non va dimenticato questo, però sono tutti bene o male lì, a parte Cortese, che fortissimo sul giro singolo, buono nella prima parte di gara, poi è un po' scaduto sul ritmo, però gli altri sono stati tutti lì. La vera differenza l'ha fatta domenica, non sabato ma domenica, Alex Lowe's. Quando Van der Mark sembrava avere un passo molto più competitivo, in realtà Lowe's è riuscito, soprattutto nella gara di domenica, gara 2, a rimanere per buona parte della corsa attaccato a Rey. E dunque a fare una differenza spropositata nei confronti di Van der Mark, che certo è rimasto invischiato nella battaglia con Aslam e con Melandri per la quarta posizione, ma Lowe's quanti podi ha fatto fino adesso? Caspita, ha fatto terzo in tutte le gare corse questo weekend, ha fatto già benissimo a Phillip Island, comunque ha cambiato i valori in campo in casa Yamaha, perché Van der Mark nell'ideale comune era la prima guida. Lowe's, mettendo a posto la testa, sta dimostrando che può essere veramente forte.
Sì, e vedremo poi anche se riuscirà a dare più fastidio ancora a Kawasaki, soprattutto a Rey, ovviamente.
Soprattutto con il cambio dei giri.
Esatto.
Anche
esatto.
Se rispetto all'anno scorso, esatto, Kawasaki sarà meno penalizzata e quindi potrebbero rimanere più vicine Yamaha e Kawasaki, secondo me.
Esatto. Adesso torniamo con la musica. Duffy, Well Well Well, poi parliamo di Super Sport. Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Highly suspicious. Where was I last night? Seek and you shall find. It echoes in my mind. E siamo tornati con Noto Sport su Radio Statale. Questa era Duffy con Well Well Well. Andiamo avanti, parliamo di Super Sport con la grande vittoria di Clusel. E ancora una volta Caricasulo che purtroppo si fa fregare sul finale dal buonissimo Krumenacker, che comunque il suo lo fa sempre. Averci.
Allora, io e il mio collega Max Temporali probabilmente siamo di vedute un po' diverse sulla questione Caricasulo, nel senso che lui è più positivo di me. Io tendo a sottolineare invece come il Carica abbia, non dico buttato via due vittorie, beh la prima sì, oggettivamente quella di Phillip Island è proprio buttata, perché perdere la gara perché ti rimane attaccato il cavalletto al pit stop è veramente,
sì,
come dire, è impronosticabile, diciamo così. Però anche a Buriram è rimasto attaccato per tutto il tempo e dalle libere l'impressione era che fosse quello con il passo più efficace. Ok che non era stato possibile fare una simulazione di gara completa perché non c'è abbastanza tempo nelle prove, e infatti lui ha sofferto poi un calo della posteriore a fine gara. Però in quei 10 giri di simulazione passo gara delle libere era leggermente più veloce di Krumenacker, che a sua volta era leggermente più veloce di Clusel. Proprio per questo il fatto che le posizioni si siano invertite sul podio, secondo me va analizzato. Clusel ha fatto un'ottima gara e ha messo, secondo me, tanta esperienza nella gestione dei propri punti di forza, aveva una moto molto veloce sul dritto, e riuscendo, stando davanti per buona parte della gara, a non rimanere invischiato invece nelle lotte delle altre Yamaha, perché sia i due di Evan Bros che Isaac Vignales si sono un po' ostacolati. È stato evidente all'inizio dell'ultimo giro, quando con il tentativo di attacco di Caricasulo su Krumenacker, o viceversa, non mi ricordo, alla curva 3, nel rettilineo dopo, improvvisamente Clusel aveva 30 metri di vantaggio
ma
di più.
Ma infatti nelle ultime fasi si è proprio visto questo leggero distaccamento di Clusel, perché gli altri tre hanno un po' fatto appunto quello che volevano tra di loro, senza curarsi del primo pilota.
Detto questo, sarà una stagione secondo me molto interessante, perché abbiamo visto un Isaac Vignales molto competitivo e non aveva potuto dimostrarlo a Phillip Island perché era stato coinvolto nella caduta di Raffaele De Rosa, e anche una quinta Yamaha, che è quella del povero Thomas Gradinger, che si è dovuto fermare per una rottura mentre era quarto appiccicato al gruppetto di testa.
Braccio, stava facendo veramente una bella gara. Io però, Braccio, volevo chiederti: cosa sta succedendo a Lucas Maillat? Perché pilota campione del 2017 sulla moto più forte, o quantomeno una delle più competitive, la Kawasaki di Puccetti, eppure è in difficoltà, non l'abbiamo ancora visto lì davanti nelle posizioni che gli spettano.
Allora, analizzando questa gara qui, è necessario dire che per quanto non andasse forte di suo, è stato sfortunato, ha chiuso ottavo alla fine, perché è dovuto partire dal fondo della griglia. Praticamente ha avuto un problema con la pressione della gomma posteriore in pit lane, non è potuto andare sulla griglia, quindi quando è partito il giro di ricognizione lui è uscito dalla pit lane e si è dovuto schierare a fine gruppo. Dunque le prime fasi di gara ovviamente sono state per lui concitate, e ha perso il traino di quel gruppetto che era formato da Okubo, da Barberà, da De Rosa e tra l'altro anche da Krumenacker, perché poi è partito male ed era rimasto con loro per buona parte della gara. Altrimenti non escludo che insomma ci fosse la possibilità per lui di rimanere attaccato a loro e fare comunque un risultato buono o comunque migliore. Okubo è al secondo anno con quella moto, la conosce un pochino meglio, ok. Kawasaki è più indietro rispetto a Yamaha, perché oggettivamente, essendo una moto un po' più vecchia, fa più fatica. Yamaha ha uno strapotere impressionante. Inoltre Maillat ha dovuto un pochino cambiare tutta la sua predisposizione alla moto, che Temporale mi diceva è molto diversa, è praticamente una moto che funziona in maniera opposta alla Yamaha, quindi può non essere così semplice per lui forse riuscire a trovare la quadratura del cerchio.
Sì, anche perché appunto al di là della sfortuna che ha avuto in Thailandia, la sensazione è che anche sul giro secco in qualifica Kubo ne abbia un po' di più e che lui non sia ancora a posto al 100%.
E tra l'altro mi sentirei di dare a Ikario Kubo una delle palme dell'MVP di questo weekend.
Sì,
perché
molto bravo, sta crescendo bene.
Per buona parte della gara è rimasto anche attaccato, a un certo punto era con i primi, era assolutamente in un gruppetto di 5 che si giocava la vittoria. Poi è venuto meno, ma ci può stare.
È venuto meno, sono un po' male però, cioè è venuto meno...
No, se tu hai una mente veramente oscena,
esatto. No. Qui sei tu che hai pensato.
No, è venuto meno. E non solo, anzi.
Ma no, non nel senso sessuale, proprio nel senso di morto. Okubo allora, è venuto meno.
Ancora peggio.
Ma ancora cioè, peggio. Cioè, dal sesso alla necrofilia.
No,
ragazzi,
no, sembra morto. Scusa.
Era andata così lì.
Era andata meno.
Nessuno ci ha pensato a sta cosa. Cioè, solo lui poteva. Vabbè, diciamo che ha perso competitività. Sei più contento?
Bene. Direi che dopo questa, ragazzi, siamo in chiusura. Io vi ricordo, come sempre, di seguirci sui social network.
Aspetta, perché mi è venuta in mente una cosa.
Vada.
Il prossimo weekend è Aragon. Quindi, due novità. Uno, trasmetteremo anche le prove libere, non so quante.
E
quindi
poi,
saremo in onda anche dal venerdì. Ma
poi,
soprattutto inizia la Super Sport 300. Sì.
Sottolineiamo la nostra categoria preferita.
Il campionato preferito della redazione di Notre Sport e di Mattia Sabino.
Che salutiamo.
Un saluto a Sab che ci segue sempre dal bar.
E che ci rilascia tra l'altro contenuti del motorsport a destra a manca. Bene ragazzi, siamo in chiusura. Io vi ricordo di seguirci sui social network, su Instagram alla pagina Notre Sport, chiocciola Notre Sport trattino basso radio statale, e su Facebook alla pagina Notre Sport trattino radio statale. Un saluto ai ragazzi che si ascoltano non in diretta ma in podcast, vi ricordiamo su anchor.fm e poi anche dei prossimi giorni speriamo su Spotify e su iTunes. Saluto e ringrazio Simone Chimento.
Grazie a voi.
Mattia Tremolada.
Ciao.
Ed Edoardo Vercellesi.
Ciao a tutti,
noi
a presto.
Noi ci sentiamo martedì prossimo, indovinate un po', sempre su radio statale e sempre con Notre Sport.